We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, terza puntata di We Are On Two Wheels, l'appuntamento quindicinale che vi racconta il mondo della bicicletta a 360 gradi, proprio come una ruota. A parlarvi sono io, Nicola Stufano, e adesso vi anticipo gli argomenti che seguiranno nel resto della puntata. Intanto avremo, come avrete ormai capito, la prima fase storica in cui spiegheremo un po' come la bicicletta si è evoluta da mezzo di piacere borghese a mezzo di utilizzo di massa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Poi ci sarà una piccola parte dedicata a come vestirsi in bicicletta, e non parliamo di moda, parliamo di esigenze per sopravvivere ai fenomeni naturali un po' più problematici. Infine l'ultima parte dedicata all'agonismo, che è quella in cui cercherò di stare calmo e contenuto, perché le ultime gare viste nel nord dell'Europa sono state veramente spettacolari. Abbiamo visto i più grandi campioni e le campionesse del momento darsi battaglia già nelle Fiandre, e siamo vicinissimi alla Settimana Santa, nel quale ci saranno le corse più importanti, ossia il Giro del Fiandre e le Parigi-Roubaix, forse le corse più amate in tutto il mondo del ciclismo attuale. Ma adesso vi lascio con i Young Fathers. Questa è una canzone tra l'hip hop e la psichedelia, loro sono la novità più interessante del momento, si tratta di Rice. L'innovazione della safety bike aveva aperto la strada all'uso della bicicletta per le masse. il sogno del piccolo cuore socialista di Karl Drais, quello che aveva inventato la draisina, se ricordate bene, finalmente si stava realizzando. Abbiamo quindi una bicicletta finalmente sicura e facile da usare per tutti. È stato un lampo. I vari industriali dell'epoca di fine 800 hanno intuito l'affare e hanno cominciato a costruire biciclette su scala industriale. Questo ha permesso anche, per delle regole di economia di base se vogliamo, di ridurre i costi e di fare in modo che comunque fosse un bene alla portata di tutti. In Francia già a fine 800, inizio 900, si arrivava ad avere 1 milione di biciclette in circolazione. I numeri per l'Italia erano più ridotti, anche se già a fine 800 si è passati da 3.000 bici nel 30.000 bici nel 1896 a 120.000 a inizio 900. In Italia chiaramente si andava un po' più piano, ma perché era un paese ancora dallo sviluppo industriale un po' più caracollante. Però nella cultura popolare la bicicletta comincia anche da noi a essere particolarmente amata. Non da tutti, ci sono delle rimostranze, ci sono delle resistenze all'inizio. E chi è che fa sempre delle resistenze quando c'è un'innovazione? Il Vaticano, ovviamente. Solo che diciamo che è una cosa che poi passa velocemente in cavalleria, così un po' come le osservazioni sull'uso della bicicletta da parte delle donne dopo i primi anni. Chiaramente per la mentalità dell'epoca era vista una sconceria, una donna che poteva mostrare le gambe anche di più pedalando. Si era proposto un abbigliamento speciale, ma poi di fronte all'esigenza pratica tutti questi ragionamenti sono venuti meno. Gli stessi preti sono stati tra i primi ad usare la bicicletta in maniera importante, semplicemente per recarsi a dire messa da una chiesa all'altra nella loro diocesi, no? Un'altra figura che ha beneficiato della bicicletta è il medico del paese, che magari doveva spostarsi da una frazione all'altra, e poi anche i contadini e tutte le figure lavorative che avevano bisogno di muoversi con un mezzo economico. Comincia a formarsi anche l'uso della bicicletta al fine turistico. Forse tutti non sanno che il Touring Club, ovvero la più importante compagnia, ente di promozione turistico in Italia, nasce semplicemente come un'associazione di ciclisti, di una cinquantina di ciclisti. Poi più tardi arriverà l'auto, arriverà quindi l'ACI e il Touring Club verrà visto un po' come un ente turistico più a 360 gradi, ma principalmente interessato a far viaggiare la gente in macchina per fare turismo, ma questo verrà dopo. Anche il regime fascista preferisce all'inizio la macchina, la bicicletta, sapete com'è, il mezzo futurista, va veloce, però poi si rendono conto anche quando si arriva in un momento di politica autarchica che l'automobile tra combustibili e produzione forse non è proprio la portata di tutti e cominciano a tessere le lodi anche della bicicletta, sì, anche Benito e soci. E si forma soprattutto in quel periodo la cultura popolare verso l'agonismo in bicicletta, le gare, ed è sempre la Francia a fare da apripista. In realtà la prima gara importante che resiste fino ai giorni nostri, l'abbiamo anticipato alla puntata precedente, è la Liegi-Bastogne-Liegi, che nasce nel 1892 e per questo assume il nome di Doyen. Però poi arrivano i francesi e inventano prima la Parigi-Roubaix, che vedremo tra 2 settimane, e poi il famosissimo Tour de France, che nasce nel 1903. Sono competizioni che viste oggi sarebbero estreme e quindi il pubblico, la gente le ama e si riversa sulle strade già nelle prime edizioni per osservare il passaggio dei ciclisti, che dura ore chiaramente, perché questi con dei mezzi veramente pesanti fanno distanze anche di 300-400 km. L'Italia arriva più tardi col Giro di Lombardia nel 1905, la Milano-Sanremo nel 1907 e finalmente il Giro d'Italia nel 1909. Un grande successo per la Gazzetta dello Sport, che lega indissolubilmente la sua popolarità anche al Giro d'Italia nella prima parte del secolo. E infine arriva in Belgio il Giro delle Fiandre nel 1913. Bene, finita questa carrellata storica di eventi di inizio secolo, torniamo alla musica. Altra novità discografica interessante, ma molto più rumorosa della precedente, sono i Model Actress da Brooklyn, New York, e questa è Crossing Guard.
sidelines, passing gates, their incoming and fade. I'm pressed against the glass, as close as I can take. And the colors are smeared, turning breath into frost, as the ground falls in to a pillar of smoke. At the cross and the guards were laid, there's no hands left to take. So grab me by the teeth and whisper it to me. Keep saying you don't have to submit, 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 submit yourself to it. Linen, wire, cloth, steel, release it all and go back to running from it. Yeah, feel the rain, the steam, and steam pulled away from under me. And the shadow I throw, strove in against the wall. Boy, what's wrong with you? Go ahead and grind me into a pulp. At the crossing guards it lay, there's no hands left to take. So grab me by the teeth whisper it to me, yeah. Keep saying you don't, you don't, you don't, you don't have to submit, 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 submit yourself to it. Linen, wire, cloth, steel, release it all, yeah, and let it get away from me now. Like German artist Stephanie pulled away from under me, yeah.
Bicicletta. Premessa: non è un intervento di moda. Sono l'ultima persona al mondo che può parlare di moda in questo momento. Sono spesso stato additato anche come ciclista mal vestito. In futuro, se qualcuno vuole sentire parlare di ciclisti stilosi, posso chiamare qualcuno, invitare qualcuno a parlarne, non c'è problema. Io mi metto in un angolino 5 minuti, vado a bere una birra e andiamo avanti così. Non è questo il punto, intendevo come vestirsi in bicicletta, nel senso come fare in modo di insomma non rovinarsi la propria salute con una semplice passeggiata, perché diciamo la verità una passeggiata normale o comunque un movimento normale in città non è che richieda un particolare vestiario o particolari attenzioni. Io ho visto anche insomma ragazze con i tacchi alti andare tranquillamente in bicicletta proprio perché non c'è problema effettivamente, basta appoggiare il piede sul pedale e via. No, qua parliamo più che altro di piccoli accorgimenti da tenere, soprattutto avere pronte gli indumenti, le cose necessarie determinati periodi, come ad esempio nell'inverno. All'inverno al nord Italia andare in bicicletta senza avere con sé dei guanti anche spessi, l'ho capito già il primo anno a Padova, non è proponibile. Bisogna avere belli sempre con sé, cioè, insomma... nelle mattinate se si va a lavoro. Al contrario, d'estate, questo magari è meno immediato, però quando si va a lavoro in bici io consiglio sempre di portarsi dietro un poncho anche se la giornata è bella, perché è facilissimo che nel pomeriggio si sviluppi l'improvviso temporale, fatalità, capita proprio all'orario in cui rientrare a casa, magari sia dietro un computer o qualcosa di delicato, e si ritorna a casa completamente bagnati e soprattutto con indumenti e altre robe delicate rovinate. Invece avendo un poncio dietro almeno questo problema non si pone. Poi chiaramente uno può anche sempre evitare, aspettare, però magari viene colto in fallo dal temporale nel tragitto, insomma è sempre meglio avercelo, diciamo così. Cambia il discorso se vogliamo ragionare su passeggiate più lunghe in bicicletta. E qui conviene un tantino tutelarsi quando le distanze vanno un po' oltre i 30-40 km. Vi porto l'esempio di due amici miei che ho portato a fare delle passeggiate. E, spero si identifichino e mi stiano ascoltando in questo momento. Un ragazzo e una ragazza. Il ragazzo con una bici da corsa di quegli anni 70, diciamo, a fine uscita ha cominciato a non sentire più la sensibilità alle parti intime e l'ha persa per tipo quasi una settimana. Ed era anche molto preoccupato, io l'ho tranquillizzato, guarda, tranquillo, non succede niente, la ritroverà, insomma, temeva di aver perso la fertilità, chiaramente non è andata così. Un'altra ragazza invece che insomma andava benissimo, solo cioè nel senso che riusciva tranquillamente a passeggiare e pedalare, solo che dopo 30 km ha cominciato ad avere forti dolori al sedere e non riuscire più ad andare avanti. Cos'è che accomuna entrambe le esperienze? L'assenza di un indumento in realtà abbastanza economico alla portata di tutti, la cosiddetta salopette, il pantaloncino con le bretelle. Perché la salopette? Perché la salopette è il fondo imbottito e questo permette sia di proteggere la sensibilità delle parti intime sia di evitare il dolore con la sella. Erroneamente si pensa che sia la sella a far male e il sedere ad adattarsi, invece non è così, è semplicemente la bretella che aiuta. Se poi ci si programma giri lunghi con soste e altimetrie diverse, conviene sempre portarsi uno zainetto, indumenti di riserva, come insomma spesso mi capita di fare passeggiate, sono insomma un po' più impegnative e magari parto da quota 100 metri, salgo a 1000, cambia il tempo. Conviene soprattutto anche qui portarsi dei guanti di riserva quando si rischia pioggia. Un'esperienza terribile da fare in bicicletta, ad esempio, è beccarsi l'acqua e continuare a pedalare con i guanti totalmente bagnati. Si perde la sensibilità delle mani e perdere la sensibilità delle mani è estremamente pericoloso, oltre che dolorosissimo. Questo può capitare anche col freddo eccessivo. Ovviamente quando si va per giri più lunghi di 30-40 km casco sempre, ma che ve lo dico a fare. Ok, e ora, terzo momento musicale di oggi, ancora una novità, è quella matta di Fever Ray con un'insolita revenge song dedicata a tale Zacharias. colpevole di aver bullizzato suo figlio alle superiori. Zacharias, cazzi tuoi, hai le ore contate, questa è Even It Out. Ragazze, ragazzi e individui di ogni sorta, siamo nella fase della stagione probabilmente più bella del ciclismo agonistico, quello delle classiche del nord, che è cominciata col botto in realtà in Italia, perché due settimane fa si è corsa la Milano-Sanremo, dove Mathieu van der Poel ha vinto staccando altri tre colossi del ciclismo internazionale, ossia Filippo Ganna, Tadej Pogacar e Wout van Aert. Insieme contano qualcosa come 16 titoli mondiali tra tutte le discipline, comprese pista, ciclocross, eccetera. Contemporaneamente al femminile, o meglio il giorno dopo, si è corso il trofeo Binda Cittiglio e ha stravinto Shirin Van Arroy, anch'ella neerlandese, solo 21 anni. Cosa hanno in comune oltre alla nazionalità Van der Poel e Van Arroy? Entrambi vengono dal ciclocross, che è una disciplina che abbiamo descritto nella prima puntata, prettamente invernale, che però negli ultimi tempi sta sfornando sempre più talenti che poi sfociano anche su strada, anche per come si è trasformato il ciclismo su strada negli ultimi anni, più dinamico, più aggressivo. Chi sa competere bene nel ciclocross, chi ha i mezzi per competere lì, riesce a emergere anche nel ciclismo su strada. Questa è stata solo la premessa. Venerdì scorso abbiamo visto le tre di Arelbeck, che è una corsa che è un piccolo giro delle Fiandre, cioè praticamente più o meno stesse salite, stesso pavé, la distanza un po' più ridotta. E anche qui Ganna è stato un po' in disparte, però Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar e Wout Van Aert se ne sono date di santa ragione, cominciando da una distanza di 90 km al traguardo. Poi sono arrivati insieme e Wout Van Aert, quello che sembrava più in difficoltà, li ha battuti. Van Aert e Van Der Poel sono corridori abbastanza simili, anche Van Aert ad esempio viene dal ciclocross e queste classiche ci sguazzano, sono i loro più importanti obiettivi stagionali. Van Der Poel ha già vinto due volte il Giro delle Fiandre, Van Aert deve ancora vincerlo, mentre Tadej Pogacar è un corridore diverso, in realtà sarebbe più adatto alle corse a tappe, infatti ha già vinto due volte il Tour de France a dispetto della giovane età. Però si cimenta davvero in ogni tipo di gara, è forse il corridore più completo che abbiamo al momento. E non ci sono solo loro, ci sono anche Primoz Roglic e Remco Evenepoel, che ultimamente si sono sfidati al Giro della Catalogna, tappa dopo tappa. Evenepoel è il campione del mondo, è giovanissimo, forse uno dei talenti più brutali che è emerso nel ciclismo su strada moderno. Però è stato battuto dall'esperienza dello sloveno, che è arrivato tardissimo al ciclismo perché lui prima faceva salto con gli sci, poi ha avuto un incidente, ha provato questa nuova disciplina e ha scoperto che era ancora più forte in essa. Ancora torniamo un po' nel nord, perché abbiamo avuto domenica scorsa la Gent-Wevelgem, e dove Wout Van Aert è arrivato ancora davanti a tutti, ma insieme a un compagno di squadra, Christophe Laporte, il quale ha avuto la concessione della vittoria. Hanno dato 2 minuti di distanza, una cosa inverosimile, a tutti i rivali, però non c'erano Van Der Poel e Pogacar. Insomma, si è detto che Laporte un po' è stato aiutato dal compagno. Risposta: oggi c'era un'altra corsa, da Varsdorf-Waregem, ha battuto tutti Laporte vincendo in solitario. Entrambi corrono a Jumbo Visma, che insomma era anche la squadra di Roglic, quindi la squadra in questo momento più forte tra tutte, una squadra olandese. Insomma, domenica ci sarà il Giro delle Fiandre, domenica ancora successiva alla Parigi-Roubaix, commenteremo quindi queste due corse con la prossima puntata di We're on Two Wheels. Ricordo che insieme costituiscono la cosiddetta Settimana Santa, infatti la Parigi-Roubaix cadrà proprio a ridosso nel giorno della Pasqua cristiana, siccome questa ricorrenza viene spesso. Abbiamo insomma questa Settimana Santa un po' profana del ciclismo. Per quanto riguarda il ciclismo femminile, invece abbiamo visto una Gent-Wevelgem, la grande vittoria della svizzera Marion Rösser, anche lei ha vinto con un grande margine, però insomma ci sono state anche parecchie cadute, abbiamo perso qualche protagonista per le prossime gare. E ora, ultimo stacco musicale, questo vuole essere un tributo importante e necessario a Luca Bergia, che era il batterista dei Marlene Kunz e ci ha lasciati la settimana scorsa. E questa canzone si intitola Lieve. Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta, penso che per la razza umana ci sia ancora speranza. Questo era Herbert George Wells. Herbert George Wells, assieme a Jules Verne, può essere considerato uno dei padri letterari della fantascienza. Pensate che il concetto di macchina del tempo praticamente, e di viaggio nel tempo non esisteva prima che Herbert Wells scrivesse La macchina del tempo, per l'appunto, questo libricino che è un primo dei suoi racconti di fantascienza, ma ce ne sono anche altri di Wells che poi sono diventati famosi, come L'isola del dottor Moreau, in cui un dottore crea degli ibridi tra uomini e animali, La guerra dei mondi, L'uomo invisibile, quante traslitterazioni cinematografiche abbiamo visto dell'uomo invisibile. Insomma, tutte quelle cose per le quali è stato dedicato uno special horror dei Simpson sono in qualche modo derivano da racconti anche di Herbert George Wells. Era un uomo che, insomma, sapeva guardare al futuro, sapeva immaginare soprattutto il futuro tramite la fantascienza, e quindi nella bicicletta evidentemente ci aveva visto qualcosa di duraturo e anche di positivo che non poteva che suscitare la sua attrazione e ammirazione. Con questa frase chiudiamo la terza puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta, ringrazio Pablo alla regia e vi do le coordinate. Seguiteci sempre su www.sherwood.it, dove ci ascoltate e troverete il podcast di questa puntata e delle altre trasmissioni. Io, amici e amiche di Radio Sherwood, vi do l'appuntamento tra 2 settimane. Arrivederci, ciao!
We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.